Signore, ti ringraziamo perché ci hai condotto nella tua casa e ancora in quest'oggi ci dà il privilegio di essere raccolti con i nostri fratelli e le nostre sorelle, e per grazia di Dio sentiamo la tua presenza già in questo luogo. Grazie per come hai guidato l'apertura del servizio e grazie ancora come ti muoverai in mezzo a noi, perché sappiamo, Padre, che tu hai lavorato per anni in quest'opera e possiamo ancora vedere in questa mattina il frutto, possiamo vedere questa casa piena dei tuoi figli, e noi ti lodiamo, ti benediciamo, perché confessiamo il Salvatore delle genti, il Signore Gesù Cristo, e ti preghiamo che tu ci lavi col tuo prezioso sangue e che guidi questa riunione, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito tuo, Signore. Ti chiediamo di benedire i servi, le serve e tutto quanto il tuo popolo, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Il Signore Gesù Cristo benedica quanti state preferendo il nostro programma televisivo, via radio, via internet. Gesù Cristo vi benedica e vi accordi ancora in quest'oggi, attraverso la sua parola potente, grandi benedizioni. Perché la salute è apparsa e questa salute ha un nome rivelato, e questo nome è il nome di Gesù Cristo. E come scritto in Atti degli Apostoli, non è stato dato altro nome sotto al cielo per lo quale si può avere la salvezza, e questo nome è il nome di Gesù Cristo. Dio sia lodato e benedetto in eterno. E dopo che Gesù ebbe finito di dare istruzioni ai suoi 12 discepoli, egli si partì di là per insegnare e per predicare nelle loro città. Or Giovanni, avendo nella prigione udite le opere di Gesù, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che ha da venire, oppur ne aspetteremo noi un altro? E Gesù, rispondendo, disse loro: andate e rapportare a Giovanni le cose che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti resuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri, e beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: che andaste voi a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma pur che andaste a vedere? Un uomo vestito di vestimenti morbidi? Ecco, coloro che portano vestimenti morbidi sono nelle case dei re. Ma pure che andaste a vedere? Un profeta? Sì, certo, vi dico, è più che profeta. Perciò che costui è quello di cui è scritto: ecco, io mando il mio angelo davanti alla tua faccia, il quale acconcerà il tuo cammino dinanzi a te. Io vi dico in verità che fra quelli che sono nati di donne non sorse giammai alcuno maggiore di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Ora, dai giorni di Giovanni Battista infine ad ora, il regno dei cieli è sforzato ed i violenti lo rapiscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. E se voi lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi per udire, oda. Or chi assomiglierò io a questa generazione? Ella è simile ai fanciulli che seguono nelle piazze e gridano ai loro compagni e dicono: noi vi abbiamo suonato e voi non avete ballato, vi abbiamo cantato lamentevoli canzoni e voi non avete fatto cordoglio, poiché Giovanni è venuto non mangiando né bevendo, ed essi dicono: egli ha il demonio. Il figliol dell'uomo è venuto mangiando e bevendo, ed essi dicono: ecco, è mangiatore e bevitor di vino, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dai suoi figlioli. Vogliamo dire amen? Cosa siete venuti a vedere nel deserto? Questo è il messaggio: una canna dimenata dal vento, un uomo al volto di vestimenti morbidi e regali. È il tema di quest'oggi, cari nella grazia, in funzione di quello che il mondo cerca. Il mondo cerca una religione speciale, il mondo cerca un predicatore sapiente, un predicatore intendente, un predicatore con una certa presenza, Ma qual è il soggetto della nostra predicazione? È un uomo terreno? No, assolutamente no. È una religione terrena? È una politica terrena? È un pensiero umano? No. Noi predichiamo, come scrive Paolo, Cristo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E come l'apostolo San Paolo dovette incontrarsi con quella generazione, dove da un lato vi erano i giudei, conoscitori della legge, conoscitori quindi di quelli che erano gli oracoli del Signore e che sono gli oracoli del Signore, e da un altro lato i sapienti di quel tempo della Grecia, i dotti che respingevano questa conoscenza religiosa. Ma l'apostolo San Paolo scrive chiaramente: io non sono venuto a voi con sapienza umana, malgrado ero un uomo dotto, ma io mi sono preposto di predicarvi semplicemente e unicamente un evangelo non fatto di parole condite di umana sapienza, ma di parole che hanno la predicazione della croce del Signore Gesù Cristo. E Paolo esprime qualcosa che oggi smaschera coloro i quali pensano che con la cultura o la conoscenza possano giungere chissà a quali livelli. Egli dice chiaramente: Paolo, non è qualcosa che viene da carne e sangue, non è qualcosa che puoi ricevere attraverso una laurea di teologia, ma è qualcosa che riguarda il mandato dello Spirito di Dio. Ed egli dice: il Signore ha scelto le cose ignobili per svergognare le nobili, ha scelto le cose pazze per svergognare le savie, ha preso le cose deboli per svergognare, cari nella grazia, quelle che sono forti. È meraviglioso quando vediamo Samuele che va alla ricerca del re di Israele e ricerca secondo quello che Dio gli aveva detto. È arrivato nella casa di Isai, lì per lì come uomo, sta quasi per ungere i fratelli di Davide. Ma ringrazio il Signore per i veri profeti di Dio, che anche quando stanno per compiere qualcosa di errato, lo Spirito di Dio li ferma. E quando egli era lì, pronto quasi per ungere, il Signore lo fermò. Ecco, Dio aveva scelto Davide, e così Samuele ungerà Davide, e il Signore dirà a Davide una grande lezione che dobbiamo portare con noi, cari nella grazia, ed è: io non guardo all'apparenza degli uomini, io non guardo alla statura degli uomini, ma io guardo al cuore dell'uomo, perché il messaggio della parola di Dio dice ancora in quest'oggi: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ma chi era Davide? Era un uomo perfetto? Non per certo, però era l'uomo secondo il cuore di Dio. Sapete cosa significa l'uomo secondo il cuore di Dio? Era un uomo che conosceva la via dell'umiliazione, era un uomo che sapeva umiliarsi di fronte al peccato. Cari nella grazia, Davide fece dei peccati gravi come l'adulterio e l'omicidio, e sotto la legge meritava la morte. Ma credetemi, se noi facciamo un parallelo tra quello che fece Davide e Saul, con una mente razionale potremmo dire che il peccato di Davide era maggiore di Saul. Ma sapete la grande differenza dove sta? Che Saul non sapeva umiliarsi nella presenza di Dio, non aveva un cuore adatto per cercare il Signore. Ma quando invece Davide si rese conto che aveva peccato, egli andò ai piedi del Signore con digiuno, preghiera, cominciò ad umiliarsi nel sacco: oh Dio, abbi pietà di me. Ed è meraviglioso il miserere che viene fuori attraverso Davide, ed è meraviglioso quello che dice Davide. Cosa dice Davide? Oh, forse faceva come Saul e dice: non mi togliere il regno. No, fratelli e sorelle, ma Davide trova realmente l'appartenenza del suo cuore e può scrivere: oh Signore, toglimi tutto, ma non mi togliere il tuo Spirito Santo e la vita della Chiesa, lo Spirito Santo del Signore. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Davide si rifiuta di vivere. Davide non vuole vivere senza lo Spirito Santo. E così è la Chiesa, anche la Chiesa del Nuovo Patto, riscattata, dice Pietro, né con oro né con argento, ma col sangue prezioso dell'agnello. Una Chiesa che conosce la via dell'umiliazione. Una Chiesa che, come il Battista, dice: conviene che egli cresca e che noi diminuiamo. E questo è il messaggio. un messaggio che ci accompagna fino a questi ultimi tempi. E mi dispiace per quanti non credono allo Spirito Santo, ai doni dello Spirito Santo, perché Atti degli Apostoli è ben chiaro, capitolo 2, e avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne fino alla fine dei tempi. Non dice soltanto in Atti, ma fino alla fine dei tempi, alle generazioni, fino al ritorno di Cristo. Chi è questo Giovanni Battista? Potremmo dire, chi è questo Elia? Chi sono questi profeti? Sono uomini perfetti? No, assolutamente. Giacomo scrive, Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, ma prendeva la sua testa, la metteva in mezzo alle gambe e pregava intensamente fino che Dio gli rispondeva. E questo lo zelo che Dio vuole vedere in ogni vero servo di Dio, non la critica, non la chiacchiera, non l'orgoglio di dire io sono un servitore, ma l'umiliazione che ci porta a riconoscere solo un Dio, il Signore Gesù Cristo. E così Giovanni Battista, dove si è formato? In una cattedra universitaria? Si è formato in una grande scuola? Oh carinella grazia, si è formato nella grande università del deserto, delle prove. Una vita, carinella grazia, consacrata a Dio fin da fanciullo, in mezzo alle insidie del deserto. Egli non viene fuori dai sacerdoti, egli non viene fuori dalle scuole dei farisei, neppure dei sadducei, non viene fuori da nessuno di queste scuole, ma viene fuori da una potente scuola che dice: e tutti saranno ammaestrati da Dio. E viene ammaestrato dallo Spirito Santo. Ma vogliamo investigare questo Giovanni Battista in quest'oggi? Egli non è una canna dimenata dal vento. Quante canne dimenate dal vento, cari nella grazia? La scrittura ci aveva informato e ci diceva che sarebbe sorto un vento, un pseudo vento spirituale che cerca di insinuarsi a quello di Dio. Vento di false dottrine, vento, cari nella grazia, di costumi e di movimenti che non sono da parte di Dio. E così oggi molti credenti sono come canne dimenate, canne che vengono sbattuti a destra e a sinistra, come in quel tempo gli uni diventavano farisei, poi diventavano sadducei e così cambiavano. Ma noi vogliamo rimanere vincolati ad una sola dottrina e ad un solo movimento dello Spirito, che è il movimento dello Spirito Santo. E quali sono i suoi vestimenti? Abbiamo investigato il movimento dello Spirito che era in lui, che era autentico. E i vestimenti cosa rappresentano? Quando il Signore disse così, il primo rappresenta lo Spirito, la seconda la parola. E dice, avete visto un uomo in vestimenti candidi e meravigliosi? Vedete cos'è la rivelazione dello Spirito? È questo, ci spiega la parola di Dio. Andate a prendere Matteo 23, a chi il Signore rimproverò con i loro belli vestiari? Erano proprio i farisei. E questa è figura, cari nella grazia, di chi ha una conoscenza, ha una bella laurea, ma non ha ciò che è il fondamento della potenza di una chiesa, cioè il movimento dello Spirito Santo con i doni. E così il Signore disse, in poche parole, non siete venuti a vedere né un uomo condotto da uno spirito strano e neppure un uomo vestito di sapienza umana, di teologia umana, ma siete venuti a vedere un uomo ripieno di Spirito Santo. Ma voglio farvi notare una cosa, come ogni uomo, egli ebbe un momento di sconforto. Notate cosa avvenne, andarono a lui mentre era in prigione ed egli disse, mandò i messi a Gesù e disse, sei tu colui il quale deve venire? Qualcuno potrebbe dire, ma non era stato lui a dire, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo? Cosa era avvenuto, cari nella grazia? Vogliamo prendere un altro esempio? Elia, quando fuggì perché era stanco, ma aveva affrontato grandi combattimenti, ma nella stanchezza si presenta davanti a Dio e dice, non sono migliore dei miei padri, toglimi, voglio morire, voglio andare con te. Ma il Signore disse, io ho 7000 uomini che non hanno piegato le ginocchia ai Baal, torna che il tuo ministerio non è finito, perché tu ancora hai potenti opere da fare per il mio regno. e potremmo andare ad un altro uomo, Matteo capitolo 16, dove ci viene espresso che Pietro prima alla rivelazione, dopo in un momento con la mente razionale cerca di investigare le cose di Dio e si scontra contro la volontà di Dio a tal punto che Gesù deve cacciare il diavolo che si stava muovendo in lui. Questo cosa dimostra? Dimostra quello che predichiamo tutto l'anno, che uno solo è perfetto. Ed è Gesù Cristo che vogliamo applaudire e benedire quest'oggi. Alleluia! Esprime l'umanità di uomini che sì, hanno la potenza di Dio, ma hanno la necessità di andare a Gesù come Davide e avere aiuto e conforto. E Giovanni riceve l'imbasciata del Signore che gli dice: ebbene, il Signore ti manda a dire, riguarda i segni, i ciechi vedono, i mutoli parlano, i morti resuscitano, come per dire: Giovanni, fatti forza, perché quello che hai predicato è la verità. E in questa mattina lo Spirito di Dio ci dice: forza, vai avanti col messaggio che hai ricevuto e porta avanti la testimonianza dell'Evangelo. La testimonianza della parola di Dio. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non trapasseranno giammai. E questa è la testimonianza del vero, di uomini che hanno lottato. In Ebrei ci fa vedere chiaramente la scrittura, questi uomini furono segati, questi uomini furono lapidati, alcuni di essi non vollero essere liberati per avere una migliore resurrezione. Uomini che espongono la propria vita. E noi non vogliamo, cari nella grazia, entrare nello scenario del movimento moderno dove il pastore viene con una macchina lussuosa, con una grande villa, con una meravigliosa piscina e bello comodo arriva col suo grande salario e può dire: oh, voi state male, pregherò per voi. No, dice la scrittura, Isaia capitolo 63, l'Eterno fu con loro nelle loro afflizioni, l'angelo della sua faccia fu con loro. Questo cosa dimostra? Che la prima cosa che noi dobbiamo fare è non entrare nella visione del Vaticano, ma dobbiamo scendere dai nostri troni ed essere come questi uomini di Dio che erano poveri col popolo, che servivano il Signore col popolo, avendo la partecipazione di quelle sofferenze. Se io fossi ricco, fratelli e sorelle, molto probabilmente non potrei comprendere le sofferenze dei poveri. Se io non avessi avuto problemi familiari, non potrei dare una parola di consiglio alle sorelle o ai fratelli. Se io non avessi subito, e così ogni uomo di Dio, ogni profeta, non potremmo dare le spiegazioni. E noi non vogliamo venire da nessuna scuola di teologia, non vogliamo venire da una vita sofisticata o agiata, ma vogliamo seguire il modello. Pietro preso dai pescatori, uomini di Dio presi dal nulla, e Paolo dice: io gioisco nell'essere abbassato, nell'essere innalzato, ebbene nella sofferenza, nella prova, perché Paolo scrive: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, che è il Signore Gesù Cristo. Ma questa taratura oggi non la vuole nessuno. Oggi si vuole un evangelo moderno, un evangelo comodo, un evangelo fatto di spettacolo, un evangelo fatto di innovazioni. A noi non interessa tutto questo, ma vogliamo continuare a camminare nella forma dell'evangelo all'antica. E come ci dice la scrittura, camminare procacciando pace e santificazione, senza della quale nessuno vedrà il Signore. Non amiamo vedere arrivare le ragazzine con le minigonne, non amiamo vedere arrivare le ragazzine con i pantaloni tutti stretti stretti, non amiamo vedere le ragazzine dipinte che sembrano delle indiane. E questo non vuole essere un'offesa o non vuole essere uno sconvolgimento per le anime nuove, ma vogliamo semplicemente stabilire quello che la scrittura dice, che la donna deve cercare di essere casta e di avere un'immagine simile a chi? A colui che ci ha soldato, che è il Signore Gesù. Gesù Cristo. E non vado lontano, io sono stato al Vaticano diverse volte e quando mi è capitato di entrare in quel luogo ho visto le guardie armate là davanti, che quando veniva un turista, poteva essere anche un uomo con un pantaloncino a pinocchietto, gli diceva: fuori, si vada a vestire e poi entra. Ho visto delle donne che venivano scollate e gli dicevano: bene, si riveste. Cari nella grazia, Ma se avviene nella Chiesa Cattolica, con tutto il rispetto per ogni religione, quanto più nella casa del Signore dobbiamo essere composti, dobbiamo essere ordinati, dobbiamo portare gli abiti adatti per incontrarci col Re. Quando venite nella casa del Signore, voi non vi incontrate con l'uomo, ma c'è il Signore, lo Spirito di Dio che dall'alto vi guarda, e vi immaginate presentarsi dal Re con un abito sconcio? Sicuramente non sarebbe idoneo, ma vogliamo incontrarci nella presenza di Dio come Lui vuole. Vado secondo quello che è l'ordine della parola di Dio. Vogliamo essere delle canne dimenate dal vento? Io da anni ho preso l'abitudine di non ascoltare niente, di non andare dietro a niente, ma di guardare le persone come si presentano davanti a me e come parlano e come li odo parlare io, e mai agire per sentito dire. E quest'oggi, essendo qui radunati, vogliamo innalzare il Signore e benedirlo con tutto il nostro cuore. Sabato notte, mentre ero in dormiveglia, pregavo, davanti a me si presentarono due demoni e dovetti cacciarlo. Capita avere combattimenti nelle notti contro le potenze del male, e quindi ci fu questa lotta nel nome di Gesù Cristo a cacciarli. E così capita, perché solitamente cacciamo i demoni dalle anime, e capita che la notte si ripresentano a noi perché sono infastiditi del lavoro che facciamo, e durante l'anno capita diverse volte. Ma quella notte, proprio sabato, dopo che cacciai il diavolo, lo Spirito di Dio mi incominciò a parlare e mi spiegava qualcosa di importante che voglio trasmettere ad ognuno di voi. È vero, fratelli, e sottolineiamo che il diavolo va cacciato nel nome del Signore Gesù Cristo. E questo lo sappiamo tutti quanti, che per cacciare il diavolo dobbiamo essere rivestiti dello Spirito Santo. Ma lo Spirito di Dio univa tutto ciò, qualcosa che è rimasto nel mio cuore, e mi disse: le potenze del male, oltre a tutto ciò, guardano la taratura di fede di quell'individuo, guardano la statura spirituale di quell'individuo. Cari nella grazia, noi possiamo far parte di una chiesa, ma fino a quando noi ricetteremo le prove, fino a quando noi diremo no, ma io non voglio essere tarato, io non voglio essere provato come Paolo, io non voglio essere provato come i santi, noi non entreremo in quella grossa taratura. È come quando andarono e volevano cacciare quei figli del sacerdote le potenze del male, ma le potenze del male gli dissero: noi conosciamo Gesù Cristo, conosciamo Paolo che predica Gesù Cristo, ma voi chi siete? Li prese a legnati e li buttò fuori inseguendoli. Cari nella grazia, occorre che ci consacriamo, che ci santifichiamo per piacere al Signore, perché questo è quello che Dio vuole. E vado verso la conclusione del messaggio dicendovi qualcosa di importante. Se siete venuti in questo luogo, o se ci ascoltate perché pensate che noi siamo una sorta di prestigiatori, o che siamo qui per farvi dei doni, o per predicarvi un evangelo di comodo, o per predicarvi un evangelo che vi dia soltanto ricchezze, voglio dirvi questo: Dio vi aiuterà nell'economia, Dio vi aiuterà nelle infermità per uscirne fuori, ma soprattutto comprendiamo il vero evangelo che ci dice. E Giovanni, Apocalisse capitolo 10, come Ezechiele, prese quel rotolo, lo mangiò, e quel rotolo fu per il suo ventre amaro, ma per il suo palato dolce. Dolce è l'Evangelo. L'Evangelo è la gioia, fratelli e sorelle, ma nello stesso tempo è la persecuzione. E Dio ci libera in molte cose, ma in altre permette che siamo provati, affinché quando gli altri guardano dicono: ma quello è povero e gioisce più che me che sono ricco, ma quello è ignobile e gioisce più di me che sono nobile, perché noi siamo gioiosi in Cristo. E questa mattina concludo dicendo: dica il debole, io sono forte, e dica il povero, io sono ricco, a Dio sono savio, nostro Re, benedetti in eterno, amen. Alleluia.